questi li teniamo qui, sono, sono più grandi, no? Sono troppi. Ah. Dunque, se salite sopra ci sono dei posti a sedere, vedete voi. Ma è importante oggi, è importante. E quindi se magari avete l'impressione che dobbiamo ritornare ancora a ripetere qualche cosa che vi sembra di aver già ascoltato, abbiate pazienza, perché mi sembra che ci troviamo davanti a un punto decisivo, capitale. Dunque, innanzitutto bisogna premettere che questa faccenda della parola di Dio all'inizio era molto clamorosa, e siamo arrivati con quella prima lettura che abbiamo ascoltato anche a un momento critico dove un po' il Signore si prende una sgridatina, perché questo parlare Lui è così forte, così profondo, è accompagnato anche da segni così spaventosi che la gente a un certo punto si scoraggia, prende paura e dice: senti, io non ce la faccio più, bisogna che te o trovi un'altra strada, o se no noi non vogliamo più ascoltarla questa parola. E Dio accetta la lezione del popolo e progressivamente farà sempre più così, si renderà presente, parlerà e opererà attraverso dei segni e con dei modi semplici, piccoli. Soprattutto in quel momento fa una promessa molto importante a Mosè e gli dice: guarda, io alla fine susciterò, tirerò fuori un altro profeta come te, fedele, buono, mite, e ascolteranno lui. E tutta la grande tradizione cristiana ha sempre pensato che questo profeta ultimo, che avrebbe parlato con pienezza e con mitezza, era profezia, preparazione di Gesù. E quindi Gesù è la parola che viene anche da noi questa mattina, che ci visita, è vero, e che viene con piena potenza e infinita tenerezza, infinita mitezza. E qui c'è un punto molto delicato. Che cosa succede questa mattina nella sinagoga di Cafarnao? Succede che la gente è lì, tutta buona, tutta tranquilla, apparentemente tutto normale. Ma quando Gesù incomincia ad annunciare il suo Vangelo, c'è uno che salta su arrabbiatissimo, furibondo, e gli dice: ma cosa dici? Sei venuto qui per rovinarci, io so chi sei. Cosa succederà adesso? E adesso succede una cosa strana, proviamo un momento a fare attenzione, perché la reazione immediata sarebbe quella di dire: ma se te non vuoi ascoltare vai fuori. E ci sarebbe stato magari qualcuno forzuto e pieno di volontà, di buona volontà, noi, uno dei nostri amici che vive in casa con noi, Arman, lui alla sera fa il butta fuori e va in un posto dove c'è un po' di violenza e ha l'incarico di spingere fuori le persone che esagerano. Ma invece Gesù non si serve di Armando, non ha bisogno del butta fuori, perché sa che il problema di quell'uomo che grida tutto arrabbiato è diverso. È diverso, non bisogna buttarlo fuori. Cosa bisogna fare? Bisogna liberarlo dal male di cui quell'uomo è prigioniero. Invece di cacciar fuori quell'uomo, caccia via lo spirito cattivo che è dentro di lui. Io all'inizio della messa ho avuto un po' forse l'impertinenza di dire che tutti noi che siamo qui questa mattina, ognuno di noi è qui perché ha bisogno di essere liberato da qualche cosa. Uno che ha detto ieri sera una parola e poi ci ripensa e dice: ma perché ho detto quella parola inutile, cattiva, che ha fatto star male una persona? E capisce di essere stato vinto, capite? Uno ha ricevuto ieri un referto dall'ospedale non tanto buono e quindi è qui questa mattina tutto vinto. colpito dalla sua tristezza, dalla sua angoscia. Un altro è stato trattato male e gli è entrato dentro nel cuore un sentimento di vendetta e non riesce a cacciarlo via, e la vendetta lo domina. Allora il Signore viene questa mattina in mezzo a noi ancora una volta per liberarci da tutte le cose cattive e negative che ci hanno invaso. Perché questa cosa mi sembra importante? Perché, vedete, il peccato, quella roba che noi chiamiamo il peccato, è sempre così, è sempre così. Io che sono andato al catechismo 300 anni fa, perché sono molto vecchio, avevo imparato una roba del peccato che io oggi penso che non sia vera. Quindi ho imparato una roba non vera, è vero? Perché mi dicevano da piccolo che per fare un peccato grosso ci volevano tre robe. La prima era, è un peccato che proprio è tremendo. La seconda era, e te sei libero di farlo o non farlo? E la terza roba, ma lo voglio proprio fare. Allora se te metti insieme quelle tre robe lì, ma vai alla svelta a confessarti, se no ti bruci le natiche per tutta l'eternità nell'inferno. Ma non è così, non è così. Gesù è venuto a spiegarci che quando uno fa un peccato o è dentro un peccato, cioè dentro a una cosa cattiva, sbagliata, è dentro a quella roba lì perché gli è saltata addosso una roba cattiva. Capite? Che lo ha invaso e che lo ha occupato. E non è vero che lui è libero, perché è tutto prigioniero di quel sentimento, di quel pensiero, di quel ricordo, di quella passione, capite? E allora lui è venuto per dire, io sono venuto per liberarti. Stamattina nell'atto di penitenza abbiamo detto, Signore, tu che sei venuto non a condannare, ma a perdonare, abbi pietà di noi. E una cinquantina d'anni fa un papa piccolo e grasso che veniva da Bergamo ha ricordato una cosa importantissima che i padri della Chiesa antica ricordavano sempre. Loro dicevano che bisogna odiare il peccato volendo un sacco di bene al peccatore, capite? Proprio per liberarlo del suo peccato bisogna volergli molto bene, ma se te gli vuoi male e magari gli dai una sberla o lo cacci in prigione, non lo liberi dal male. Qui alla prigione della Doccia, dico per i nostri ospiti, noi siamo vicinissimi qui al carcere, c'è dentro un sacco di povera gente che di fatto è prigioniera di un male e che è stata cacciata lì per quello. È un'ingiustizia che va contro la legge anche, eh? Bisogna che il governo la giusti questa qui, perché è sbagliata. Pensate che quasi metà delle persone che sono nel carcere sono lì dentro perché hanno quelle cose che si chiamano dipendenza, no? Uno casca dentro in un'abitudine cattiva e poi c'è dentro, c'è cascato dentro, ha bisogno di essere curato. Ha bisogno di essere portato in posti che lo aiutino, è vero? Perché lui possa essere liberato da quella roba che lo domina, è vero? Se no sarebbe come se portassimo al carcere della Doccia tutti i malati dell'ospedale Sant'Orsola, diciamo, ma siete diventati matti? Hanno bisogno di essere curati, mica di essere imprigionati. Certo, e tutti hanno bisogno di essere liberati. Accusare e condannare non serve a niente, tant'è che appunto stamattina se c'è una cosa che forse tutti abbiamo bisogno di essere liberati è che moltissime volte, proprio anche quasi senza accorgercene, cosa facciamo? Giudichiamo il nostro fratello, lo condanniamo, lo escludiamo dalla nostra amicizia. Andiamo dal parroco a dire, ma quel mascalzone lì non deve venire nella nostra chiesa, come se noi fossimo tutti brava gente poi, è vero? E siamo tutti degli sciagurati noi qui, eh? Che abbiamo bisogno di essere continuamente perdonati e liberati. Capite che cosa meravigliosa ha fatto il Signore? È venuto qui in mezzo a noi per voler bene a noi peccatori fino a dare la vita come si vede dalla croce che è qui dietro. E in questa maniera, amandoci, ci ha liberato. Io ho un grande ricordo della mia mamma, per una cosa che non vi posso raccontare perché è scandalosa, perché in una cosa tremenda nella quale io ero caduto, lei mi ha liberato, mi ha tirato fuori, volendomi bene. E pensate che io solo dopo ho capito che lei sapeva, che lei pativa e che lei con tutte le sue forze voleva tirarmi fuori. Ma non mi ha mai detto niente, mai. Solo che è come se il suo affetto per me a un certo punto mi avesse fatto vedere che quell'altra cosa non andava, insomma, perché se la confrontavo col bene che mi voleva mia mamma, era evidente che quella roba lì era diversa, era il rovescio del bene che mi voleva mia mamma. E quindi il bene che voleva mia mamma è stato più forte di quella brutta cosa nella quale ero caduto, e ne sono uscito perché lei mi ha amato. E infatti questa mattina ancora nell'atto della penitenza abbiamo detto una cosa che adesso non possiamo troppo descrivere, molto importante anche questa nel Vangelo, e lui dice che il Signore molto perdona a chi molto ama. È molto bello anche questo, è vero. Ecco, allora vedete, noi siamo in questa domenica importantissima, dove tra l'altro questo è il primo miracolo che Gesù fa, siamo proprio ancora all'inizio del Vangelo di Marco, è la prima cosa prodigiosa che lui fa, che stupisce tutta la gente dicendo: ma questo qui è uno speciale, perché gli spiriti cattivi quando lui gli parla prendono fifa e scappano via, ma è speciale questo qui, è Gesù. È il primo miracolo che fa, capite? È importantissimo però che sia il primo, capite? Perché è quello di cui in ogni caso tutti abbiamo bisogno. Perché tante cose cattive sono successe perché noi eravamo prigionieri di uno spirito cattivo, hai capito? Tu hai trattato male il tuo amico, tu hai preso in giro il tuo compagno che così ha un piccolo difetto, una minorità, e invece di essere il più vicino con più affetto in quel momento maledetto l'hai preso in giro, porco cane, l'ho preso in giro, ma dico sono pazzi, come mai non l'ho trattato ancora più bene? Era evidente, no? Ma allora non, ero prigioniero, ecco, capite com'è importante questa cosa. Ed è importante non solo perché tutti noi abbiamo bisogno di essere liberati, ma perché il Signore questa mattina approfitta di questo Vangelo, e forse un po' adesso, mi permetto di dire perché sono un po' orgoglioso, approfitta di me, per dire che poi però noi siamo della gente speciale, non perché siamo migliori degli altri, ma perché siamo stati perdonati e siamo perdonati da Lui, e abbiamo capito che c'è una strada nuova, capite? Vuol dire che andando a casa, quando finalmente ci diranno che la messa è finita, via che scapperemo tutti contenti che non ne potevamo più, ma poi però abbiamo tutti il compito di andare a casa e di andare nei posti dove viviamo, dove camminiamo, dove giochiamo, dove ci incontriamo, per essere quello stesso luogo di misericordia infinita, capace di perdonare, capite? Capite com'è importante questa domenica? Perché noi che siamo la cosiddetta comunità cristiana, che c'è un bel coraggio a dirlo, però insomma, siamo i cristiani, è vero, noi abbiamo una responsabilità grandissima, grandissima. Noi non possiamo condannare nessuno, non possiamo scomunicare nessuno. Tra l'altro il giudizio, lo sapete, è solo di Dio, ed è solo alla fine, ed è solo al di là della morte. Ma finché si campa, la regola è il perdono. Perché la regola su questo mondo è la salvezza. Ma dice, ma se uno però è proprio un mascalzone, 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 cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo volergli ancora più bene. Pensate che roba. Dobbiamo volergli ancora più bene. Perché se c'è una speranza che lui uscirà dalla sua gabbia, sarà perché sarà impressionato, commosso, tirato fuori da come noi gli abbiamo voluto bene. Questo perché è molto importante per il Signore? Perché Lui fa questa roba? Perché Lui assolutamente non può pensare che ci sia qualcuno che resti fuori da Lui. Capite? Lui è uno che desidera tutti portarci a casa sua. È uno che desidera tutti averci con sé. No, perché anche Lui piace la famiglia tutta riunita. Perché c'è un po' di tempo, magari, che quel suo figliolo non viene più a casa. E Lui però di questo è triste. E dice, ma bisogna però che anche Lui possiamo portarlo a casa. Questo è il nostro compito, capite? Il nostro compito nella storia dell'umanità. Noi, piccoli e poveri cristiani, quattro gatti che ancora vanno a messa la domenica, noi abbiamo questo compito immenso di essere i luoghi, la voce, la carezza, il sorriso, il pianto della misericordia di Dio. Capite, è un compito enorme, ce l'hanno mica i preti, ce l'hanno tutti i cristiani, tutti, anzi credo che in un modo speciale questo sia chiesto a chi, avendole combinate più di Bertoldo, sa benissimo cos'è la misericordia di Dio, a chi essendo anche lui dentro nella fatica della vita sa che cosa vuol dire fare fatica, allora ancora di più. Ancora di più, quindi è un compito di tutti, è vero, mi raccomando, anche questi piccolissimi, è vero, con tutte queste bellissime facce che avete voi, bene, è vero, avete un grande compito, tutti abbiamo questo. E per dire una parolina anche sulla lettera ai Corinti che abbiamo lasciato fuori, perché il grande progetto non deve mai essere quello di separarsi e di dividersi. Il grande progetto deve essere quello sempre di cercare ponti di pace per incontrarci. E allora anche Paolo dice, ma cos'è questa storia? È vero che allora se uno è sposato pensa più alla moglie che a Dio e allora l'è diviso, e se una non è sposata pensa più alle cose di Dio e non pensa al suo prossimo, allora non va bene. No, a queste preoccupazioni vanno tutte allontanate, perché il Signore ha detto che bisogna voler bene a Lui e al prossimo. Buona, non c'è altra roba che bisogna fare, e questo, capite, tira tutto vicino. Certe volte uno per amare sua moglie bisogna che ami il Signore in un modo tremendo, perché poveretta, lei è pettegola, lei brontola, lei è diventata anche brutta, insomma tutta una roba, è vero, dice, ma le voglio un bene da morire, non è che vorrebbe crepare, no, le voglio un bene che le voglio dare la vita. Questa forza di voler bene la prende dal Signore, ma d'altra parte per voler bene al Signore bisogna volere un gran bene alla gente, se no il Signore ci crede mica a me. Se sapete San Giovanni, no? Che scrive quella roba bellissima, se uno dice che ama Dio che non vede ma non ama il fratello che vede, ma che tutte storie. Perché il modo per volere bene al Signore è quello di volerci bene fra di noi. No, non è così. È così vero, pensate, che dice il Vangelo di Matteo, che se anche uno non crede neanche nei radicchi, in chiesa non c'è mai andato, i preti non li può soffrire, il Papa non sa neanche perché ci sia, però vuole bene, paradiso. E un santo del Medioevo che si chiamava Tommaso, che ieri era la sua festa, dice che quando uno ama, vuol bene, anche se è un brigante, un mascalzone, ha strozzato la nonna, è vero, fa i contrabbandieri di droga, in quel momento lì agisce come Dio. Eh sì, se uno ama, agisce come Dio. Ecco questo, capite, il grande mistero d'amore nel quale il Signore ha collocato questa domenica e ha collocato noi che ci siamo venuti. Per questo lo ringraziamo di gran cuore e chiediamo di poter custodire questo regalo, ricordarsi di quel che è successo a Cafarnao, che bisogna che succeda anche a casa tua.